non lasciamo pecore, lasciamo agnelli. E la prima preoccupazione del Signore Gesù quando ha riabilitato Pietro era che lui pascesse gli agnelli. E la parola usata nel testo originale greco è bosco, che significa imboccare. Dare cibo come si dà ai bambini in biberon. Quando uno nasce di nuovo ha bisogno di puro latte della parola per crescere. Questo è il comando. Ma l'agnello non segue il pastore, segue la pecora. Per cui quando Gesù ha parlato di ascoltare la voce del pastore, non ha parlato di agnelli, ha parlato di pecore. Quindi significa che c'è bisogno di un processo di maturazione. Non si nasce pecore, si diventa pecore attraverso un processo di maturazione. Amen. E quindi ora possiamo guardare quella scrittura meravigliosa di Giovanni 10:17, semplicissima, breve, ma molto profonda. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ma notate, questo è un processo di maturazione, perché questa parola ascoltano nel greco è un presente continuato, che in italiano non si può tradurre. Potremmo tradurlo più o meno così per dare l'idea. Le mie pecore si mantengono sintonizzate per ascoltare sempre, perché la difficoltà è la distrazione. Quando noi siamo distratti, stacchiamo, non siamo sintonizzati. Così dobbiamo mantenerci sintonizzati. E questo è un esercizio che dobbiamo fare, perché durante il giorno, presi da tante cose, è facile che siamo distratti, ma Gesù ha detto che noi dovremmo essere come i profeti, sempre pronti, consapevoli della presenza, per poter essere sintonizzati e ascoltare quello che Dio ha da dirci. Ora notate che Gesù non ha detto alcune pecore ascoltano la mia voce. Ha posto solo una condizione, che siamo sue pecore. Quindi ascoltare la voce di Dio non è la prerogativa di alcune persone speciali, è la volontà di Dio per tutte le persone. Per la persona accanto a te, Dio vuole che tu ascolti la sua voce. Matura fino al punto di ascoltare la sua voce. Giovanni 10, grande capitolo dove Gesù parla del buon pastore. Davide disse: il Signore è il mio pastore. Gesù aggiunge un aggettivo, buon pastore. Nel verso 3 e 4, guardate cosa dice. Anzi, 4 e 5. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro. Fermati un attimo. Quando voi avete visto un gregge, normalmente, nella scena che vedete, nel naturale, vedete che il pastore sta dietro alle pecore, ma nel mondo dello spirito le pecore seguono.
Perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Quindi la pecora segue perché conosce la voce. E il pastore sta davanti, e quando parla la pecora riconosce la voce e lo segue, perché sa che la protegge, sa che la guida, sa che si prende cura di lei. E questo è quello che Gesù ha detto. Ora noi dobbiamo capire che dobbiamo sempre percepire qual è la fonte di ascolto, da dove ascoltiamo, chi ascoltiamo, cosa ascoltiamo. Gesù ha detto: le pecore ascoltano la mia voce. Quindi dobbiamo avere discernimento e dobbiamo capire che questa voce, com'è la voce, com'è la voce di Dio. Elia dice che era una voce dolce e sommessa, era armoniosa, però siccome era a basso volume, significa che tu non la puoi sentire nella confusione. Se è sommessa a basso volume, significa che devi fare silenzio. E ci deve essere silenzio attorno a te. E oggi quanto rumore c'è attorno a noi, quante distrazioni ci sono attorno a noi. Ma Dio dice che tu devi fare silenzio questa sera per ascoltare la sua voce, mettere a tacere tutte le altre voci e rumori nella mente per poter sintonizzarsi con il Signore. Com'è la voce di Dio? La voce di Dio è santa, La voce di Dio è amorevole, la voce di Dio è compassionevole, la voce di Dio è misericordiosa, la voce di Dio è sincera, la voce di Dio è forte ma gentile. La voce di Dio ti conferma, ti dà certezze, ti dà sicurezza. La voce di Dio ti edifica, la voce di Dio ti dà pace, la voce di Dio è gentile. La sua voce può essere anche autorevole quando deve dare disciplina, ma la sua disciplina è sempre motivata dall'amore, per rimuovere da noi tutto ciò che ci impedisce di ricevere tutta la benedizione di Dio. Quello che noi dobbiamo fare, perché tutte le cose che riceviamo da Dio li dobbiamo ricevere per grazia mediante la fede. Amen. Quindi ci dobbiamo posizionare in una posizione di fede, perché molti pensano: ma non è possibile per me ascoltare la sua voce. La fede viene dall'udire la parola. Se Gesù ha detto che le sue pecore ascoltano la sua voce, fidati e credici con tutto il tuo cuore. Lasciale perdere tutte le altre cose, i pregiudizi che puoi avere. Lascia perdere il tuo passato, lascia perdere chi sei stato. Solo sintonizzati col Signore per ascoltare la sua voce. E lui ci ha dato un grande aiuto, che è una persona, lo Spirito Santo, che è qui. E stasera lo sentiamo, sentiamo forte la sua presenza. E guardate, in Giovanni 16:13 c'è una promessa profetica. Gesù disse: ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Una sola verità distrugge milioni di bugie, e milioni di bugie non possono distruggere una sola verità. Quindi lo Spirito Santo ci guiderà in ogni verità. Se lo seguiamo, lui ci guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso. Lo Spirito Santo ripete esattamente quello che ha udito da Gesù, e Gesù ripete esattamente quello che ha udito dal Padre. In altri termini, la Deità ha una sola voce, quella del Padre. Quando Gesù fu battezzato si udì solo una voce, quella del Padre. Sul monte della trasfigurazione si udì solo una voce, quella del Padre. C'era lo Spirito Santo, c'era Gesù, ma nessuno ha parlato, perché quando Dio parla tutte e tre sono sempre d'accordo. Assoluta unità. Ora, c'è scritto così: non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito. Così vi posso insegnare un segreto: quando sei nella presenza di Dio e sei entrato nella dimensione della presenza, ora parleremo di questo. Una delle domande che puoi fare allo Spirito Santo: cosa hai udito per me? Cosa hai udito per me? E ti predisponi ad ascoltare cosa lui ha udito per te. Lui te lo riporta, perché dice che dirà le cose che ha udito. E poi dice un'altra cosa importante, che a cui tutti sono molto interessati: vi annunzierà le cose a venire. Noi cosa abbiamo detto stasera quando abbiamo iniziato? Che lo Spirito di Dio conosce la fine fin dal principio e annuncia la fine fin dal principio. Chi può conoscere il futuro? Solo lo Spirito Santo. Siamo nella presenza di colui che conosce la fine di ognuno di noi. Non solo l'inizio, ma anche la fine. Così ci possiamo fidare ciecamente di Lui, perché Lui conosce tutto di noi, più di quanto noi conosciamo di noi. Noi di noi conosciamo l'inizio, ma non conosciamo la fine. E lo conosciamo perché qualcuno ce l'ha raccontato, che non credo che ti ricordi quando sei nato. Ora, qual è il compito dello Spirito Santo? Lo troviamo in Prima Corinzi, capitolo 2, dal verso 11 a seguire. Questo è molto importante, voglio che entri profondamente nella nostra vita. Per ricevere l'opera dello Spirito Santo, noi la possiamo ricevere quando sappiamo cosa la Scrittura dice che Lui è venuto a fare. Lui è venuto con un mandato e una missione precisa. E non posso allungarmi troppo su questo. Ma dice così: chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio. Affinché, ognuno dica affinché. Perché è stato mandato? Affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Cosa è venuto a fare lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ti è venuto a rivelare le ricchezze della redenzione, quello che già Dio ti ha donato, quello che già è compiuto. Tutto ciò che è compiuto va ricevuto. Tutto ciò che è compiuto Dio non lo deve più compiere, siamo noi che lo dobbiamo ricevere. E Lui è venuto a rivelare questo, tutto ciò che ci è stato donato da Dio, tutte le cose che ci sono state già donate. Ora notate che non è che ce li donerà, dice che ci sono già state donate. Ora è molto importante, quando noi comprendiamo i tempi dei verbi, se ci sono state donate significa che è già fatto, e se una cosa è già fatta va solo ricevuta. Non puoi chiedere a Dio di farla di nuovo perché già l'ha fatto. Quello che Lui ha già fatto va solo ricevuto. Amen. Così tu devi sapere quello che Lui ha compiuto per ricevere quello che Lui ha fatto già per te. Chi te lo rivela? Lo Spirito Santo. Perché nel naturale le persone chiedono, ma nel mondo dello Spirito, se segui lo Spirito, impari a ricevere più che imparare a chiedere. Perché se sai che è stato fatto, l'unica cosa che rimane da fare è ricevere. Non lo devi chiedere, perché tu chiedi una cosa che non è stata fatta, ma quando è stata fatta non hai più bisogno di chiedere, hai solo bisogno di ricevere. E Paolo disse, questo è un linguaggio che non è naturale, e disse nel verso 13: di queste cose anche parliamo con parole insegnate, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ora, il linguaggio dello Spirito non è naturale, è soprannaturale. Amen. Non ci puoi ragionare, perché è al di sopra della ragione, viene da una dimensione molto più alta della ragione. La ragione ti può servire solo nelle cose naturali, ma nelle cose dello Spirito non ti serve la ragione, ci arrivi per fede, per grazia mediante la fede. E lo Spirito Santo ti porta dove tutto è possibile, come abbiamo cantato questa sera, dove le impossibilità crollano e diventano tutte possibilità, dove tutte le cose che apparentemente sembrano negative, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Allora, io avevo un grande desiderio, intanto prendete Geremia 33:3. Avevo un grande desiderio quando mi sono convertito, leggevo la Bibbia e vedevo che Dio parlava, e io dicevo: Signore, come hanno fatto i profeti ad ascoltare la tua voce? L'Eterno parlò a Mosè dicendo, Mosè ti ascoltava e non era figlio. Io sono figlio, come faccio ad ascoltarti? Così cercavo di informarmi con tutte le persone per sapere come loro potevano ascoltare la voce di Dio. Purtroppo sono stato molto deluso, perché nessuno mi dava spiegazioni su questo. Io volevo conoscere, ma nessuno mi dava spiegazioni, solo mi dicevano frasi fatte, come ad esempio: quando ti succederà lo capirai. Ma io volevo capire come arrivarci. Così ho cominciato a investigare il Signore. Dio mi ha dato la grazia di credere nella sua parola, parola per parola, dalla Genesi all'Apocalisse. Io mi sono convertito con un opuscolo di un grande uomo di Dio, Tommy Lee Osborne, che non faceva altro quando predicava che citare versetti uno dietro l'altro. Lui non aggiungeva niente, lui solo citava la parola. E Dio lo usava con segni, prodigi e miracoli da tutte le parti del mondo. Perché lui diceva: non devo aggiungere niente, la parola di Dio è potente di per sé. Io solo la cito, la ripeto e la parola è potente. E così Dio stesso mi ha insegnato. Avevo così tanta fame di ascoltare la sua voce che in Geremia 33:3 ho trovato questo verso: invocami, io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. E io, quando ho trovato questa promessa, ero così felice. Ho detto: finalmente ho trovato una promessa su cui poggiare la mia fede, perché Dio ha detto: invocami e io ti risponderò. E così ho imparato subito a praticare quello. Io ho detto: Signore, tu l'hai detto, io ci credo, ora mi metto qua, io ti invoco e tu mi rispondi. Ho aspettato un'ora e non è successo niente. E a un certo punto mi sono stancato di aspettare e ho detto: Oddio, perché non mi rispondi? E una voce dentro di me fa: e se non mi fai domande, come faccio a risponderti? E io ho detto: già, non ci avevo pensato. Allora questo non sono io che mi sto parlando, c'è qualcuno che mi sta parlando. E fu così che Dio mi insegnò ad ascoltare la sua voce. Ho detto: ah, funziona così che ti devo fare domande. Allora ho preso un foglio e l'ho riempito di domande. E cominciai ad avere le prime risposte. Ed erano risposte di cose che io neanche ricordavo, e Dio me le ricordava. Allora, se io non me le ricordo, è un altro che me le ricorda. E io ero sorpreso che Dio mi ricordava cose che io avevo dimenticato. Così ho capito che era Lui, che non ero io. E naturalmente ti vengono un sacco di pensieri, dubbi. Ma lo Spirito Santo è stato meraviglioso ad ammaestrarmi, a tenermi saldo nella Sua parola, soprattutto perché i risultati venivano quando ascoltavo, praticavo, Dio confermava. E non c'è migliore prova che Lui ha parlato quando conferma. Perché significa che l'ha detto Lui e Lui non rinnega quello che ha detto mai. Ora, Mosè era un uomo che aveva difficoltà a parlare, balbuziente. E tu dici: Signore, ma tra tutti quelli che sanno parlare bene, vedi Aronne che parlava bene, non era balbuziente. Ma perché ti sei scelto a Mosè? Perché Dio non sceglie le persone in base a come sanno parlare, ma in base a quanto sanno ascoltare. È più potente ascoltare. Mosè era un uomo che ascoltava Dio. E tutti noi l'abbiamo invidiato. Perché con lui Dio parlava faccia a faccia. Esodo 33, verso 11, guardate che bello. Così l'Eterno parlava con Mosè, faccia a faccia. Ma sapete qual è la versione originale? Bocca a bocca. Poi ci torniamo su questo. Come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento. Ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane ministro, non si allontanava dalla tenda. E vi dico una cosa: Giosuè mai ha ascoltato la voce di Dio, solo la desiderava. E questo ci dà un grande insegnamento, voglio che lo afferrate questo, perché la prima cosa che Dio formerà nella tua vita non è che tu sai ascoltare, ma che crei l'attitudine di poter aspettare. Creare l'abitudine di sapersi fermare davanti alla sua presenza. Sapete quando è che Dio parlò a Giosuè dopo che Mosè è morto? Mosè, mio servo, è morto, levati dunque. Ma prima di allora non abbiamo tracce che Dio abbia parlato, perché l'autorità sul popolo ce l'aveva Mosè, Dio parlava con Mosè, ma quando Giosuè divenne il capo del popolo, prese il posto di Mosè, Dio parlò a lui. Dio ti parla secondo la posizione di autorità che ti ha dato. Se sei capo famiglia, ti parla della tua famiglia. Se hai una responsabilità in una riunione in casa, ti parlerà delle persone che ti ha affidato. Se ti dà un servizio, ti parlerà intorno a quel servizio. Dio non ti parla fuori dalla tua autorità e non ti fa fare i fatti degli altri. Lui ti parla nell'ambito che ti ha assegnato. Amen. Posizionati, di alla persona accanto a te, posizionati all'ascolto. Io vi dico una cosa, questa è la mia esperienza, uno dei più grandi nemici dell'ascolto per me è la distrazione, che ti vengono in testa un sacco di pensieri ogni volta che tu ti metti a pregare per ascoltare, è come se il nemico se li inventa tutti per farti pensare altre cose. Così vi voglio spiegare il modo come tu puoi entrare. Nella prima fase devi superare la fase della distrazione e devi combattere. Molto spesso io lo faccio pregando in lingue, a volte ci sto anche mezz'ora prima che riesco a dominare la mente con i pensieri, ma quando questa fase finisce entri nella presenza, sei consapevole della presenza, la presenza ti circonda e tu sei pienamente consapevole della presenza di Dio, e più stai nella presenza, più continui a lodare, adorare, più continui a goderti quella presenza, più la presenza diventa così pesante, così pesante, così pesante, e diventa gloria. Quando sei nella gloria non sei più tu, è lui che prende l'iniziativa. Queste sono tre fasi fondamentali che dobbiamo sperimentare, e non si può fare in 10 minuti, c'è bisogno di tempo. Non basta che l'hai fatto ieri, non puoi agganciarti a quello che hai vissuto ieri, questo si rinnova ogni giorno. Ogni giorno ti devi esercitare, ogni giorno dovrai combattere con le distrazioni, ogni giorno devi entrare nella presenza, e ogni giorno, se perseveri nella presenza, la presenza diventerà così forte e pesante che diventa gloria, e nella gloria è lui che prende l'iniziativa. A volte l'unica cosa che Dio mi dice: aspetta, non è il momento, ancora non sei pronto per ricevere, continua, lodami, adorami, sii consapevole della mia presenza. Ora, a me piace molto un personaggio della scrittura, è una donna, si chiama Maria, sua sorella Marta, suo fratello Lazzaro. E c'è una cosa molto forte, che Gesù l'ha difesa perché lei aveva scelto la parte migliore. La parte migliore non era affaticarsi a lavorare, la parte migliore era saperlo ascoltare. Sua sorella si è arrabbiata perché non la stava aiutando, ma Gesù l'ha difesa fortemente e le ha detto: questa è la parte migliore, o come qualche traduzione dice, la parte prioritaria che non le sarà mai tolta. Guardate in Luca 10 verso 39. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Dì alla persona accanto a te: posizionati per ascoltare. Lei si pose in una posizione per ascoltare, ai piedi di Gesù. Questa è un'espressione di quando un discepolo si metteva ai piedi del maestro per ascoltarlo. E questo è rivoluzionario, perché ai tempi di Gesù una donna non poteva essere una discepola di un maestro. Ma Gesù ha dimostrato che in lui non c'è né uomo né donna. Per gli ebrei una donna non poteva essere un discepolo, ma per Gesù sì. E quando sua sorella si è arrabbiata perché lei non l'aiutava, Gesù l'ha difesa e ha detto: lei ha fatto la cosa migliore, quello che lei ha fatto non le sarà tolto da nessuno. Ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa da molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ascoltate bene, questo è pesante quello che lei ha detto. L'ha chiamato Signore. Come l'ha chiamato? Però gli ha detto quello che doveva fare. Digli che mi aiuti. Se lui è il Signore, è lui che dice a te quello che deve fare, non sei tu che dici a lui quello che deve fare. A volte dici Signore, ma non sai quello che stai dicendo. Se lui è il Signore, non sei tu che dici a lui quello che deve fare, è lui che dice a te quello che devi fare. Perché spesso noi possiamo avere questa attitudine naturale che andiamo a Gesù e gli diciamo quello che lui deve fare questo, deve fare quello, deve fare quello. Tu non gli stai presentando la lista della spesa, quando tu vai nella sua presenza tu devi andare per ascoltare quello che lui ha da dirti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Ora ascoltate, quante persone c'erano lì che dovevano mangiare? C'era Gesù, i dodici e la famiglia. Quindi erano 13 e 3, 16. Quindi Marta stava cucinando per 16 persone. Ma si era dimenticata che lui poteva moltiplicare pane e pesci. Lei era in un livello naturale. Sua sorella voleva ascoltare dal livello di Gesù, soprannaturale. E Gesù ha detto: tu sei nel naturale, ma lei ha scelto il soprannaturale. Poiché lei ha scelto il soprannaturale, questo è il suo destino, questa è la sua chiamata, e non gliela sarà tolta mai da nessuno. Ha capito cos'è la cosa più importante. E Gesù le disse: una sola cosa è necessaria, perché il giusto vivrà per... e la fede viene... Cosa ha sognato Dio per te come devi vivere sulla terra? Ti ha sognato giusto e ti ha sognato che vivi per fede. E nel momento in cui sei giusto e vivi per fede, stai realizzando il sogno di Dio per la tua vita. Ma quando non vivi per fede, sei fuori dal sogno di Dio per la tua vita, perché il giusto, il mio giusto, vivrà per fede. E la fede viene dall'udire la parola. Per questo Gesù ha detto: lei ha scelto il meglio. Le ha scelto quello che le fa realizzare il mio proposito per lei. Ma una cosa sola è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Vi dico una cosa: le persone che fanno la differenza in una famiglia, in una chiesa, sono quelli che ascoltano la voce di Dio più che quelli che parlano di più, perché ricevono direzione dall'alto. Ora sicuramente Maria amava profondamente Gesù e lei avrà pensato: e quando mi capiterà un'altra occasione che io posso stare sola con lui? E lei ha detto: una volta che lui è qua io me lo devo godere tutto, mi metto ai suoi piedi e lui parla, io voglio ascoltare la sua voce. E questo era qualcosa di meraviglioso, un desiderio prezioso e santo che lei aveva, e Gesù l'ha apprezzato molto. Ora, quando lei si è messa ad ascoltare, niente catturava la sua attenzione se non lui. Dillo, stasera voglio concentrare tutta la mia attenzione su di lui. Non aveva distrazione. E sua sorella ha cercato di distrarla, ma Gesù l'ha difesa. Ogni volta che vuoi fare qualcosa e ti vuoi appartare con lui, ci sarà qualche distrazione. Ma deve essere violento, perché i violenti si impadroniscono delle cose del regno di Dio e vincere le distrazioni. Ora, Mosè ascoltava Dio, Maria ascoltava Dio, anche tu puoi ascoltare Dio. E ti voglio insegnare una cosa che già sai, te la voglio ricordare. Ebrei 11 verso 6. Guardate cosa dice. Or senza la fede, ma qual è il prerequisito della fede? Udire la parola. È impossibile piacere a Dio. Ma come fai ad avere fede se non hai udito? Quindi potremmo dire, or senza udire non puoi avere fede, e senza la fede è impossibile piacere a Dio. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il remuneratore di quelli che lo... Ora ascoltatemi bene. Dio ricompensa chiunque lo cerca. Fate la prova, spendete tempo con Dio, spendete tempo con Dio, anche se non ascoltate niente, anche se non sentite niente, però spendete tempo con Dio, cercate la sua faccia, cercate la sua presenza. E io vi dico una cosa, lui ricompensa sempre che voi lo cercate, sempre. Io non vi posso dire stasera quello che lui mi ha detto in segreto, ma io già sapevo che cosa succedeva stasera, lui me l'ha detto prima. Mi ha detto, verrò con gli angeli questa sera, verrò vestito di bianco e mi rivelerò ad alcuni aprendo loro gli occhi, e alcuni mi vedranno e vedranno gli angeli questa sera, e c'è una presenza angelica tremenda questa sera qui. Facciamogli un applauso. Dicevamo che noi dobbiamo metterci in una posizione e dobbiamo essere violenti, perché le distrazioni vengono a tutti. Dio è il remuneratore di quello che lo cercano, il diavolo lo sa e cercherà di fare in modo che non lo cerchi, di rubarti tempo per non cercare Dio, di occuparti di tante cose inutili e non cercare Dio. Ecco perché i violenti, dobbiamo essere violenti con questo. Troverai tante scuse per dire che non l'hai potuto fare. A volte può essere così affaticato, stanco, oppresso, che non ti viene voglia di farlo. È lì che devi essere violento. Anche se non hai voglia di lodare Dio, prenditi un tempo per lodare Dio. Prenditi un tempo per stare nella sua presenza. Prenditi un tempo per cercare la sua faccia. Perché lui ce l'ha ordinato, cercate la mia faccia. Scegli di essere disciplinato. A volte ti secca fare ginnastica, vero? Lui è un insegnante, c'ha una palestra. E a volte le persone vogliono stare bene ma non vogliono fare gli esercizi, è vero? E lui dice, vuoi stare bene e devi fare gli esercizi però. Ti devi esercitare e devi essere costante se vuoi ottenere risultati. Perché se tu ci vai solo un giorno in palestra, non è che già tutto è a posto. Devi fare tutta una serie di esercizi e devi perseverare nel tempo prima che ottieni risultati. Così è nelle cose dello spirito. Non puoi pensare che arrivi e subito in un momento c'è quella tremenda unzione e tu hai ricevuto. Sì, quello è uno stimolo che Dio ti dà, però vuole che perseveri. Che non ti fermi solo a quell'esperienza, ma che ti eserciti a stare nella sua presenza. Tu scegli di stare qui, di stare davanti alla presenza di Dio. A volte la tua anima non gli va di stare davanti alla presenza di Dio, Però tu farai come Davide, anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Perché la sua anima, lui ha dovuto parlare alla sua anima? Perché nel suo spirito lui sentiva il desiderio e l'anima gli diceva non lascia perdere, sono troppo amareggiata. Lui gli ha detto, senti, tu fai quello che ti dico io, anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Ora, prima di concludere, vi voglio parlare di un profeta. Questo profeta si chiama Natan. Era un profeta ai tempi di Davide. Era un profeta che Davide amava molto. E lui amava molto Davide. Lo apprezzava. Così hanno una conversazione. E in questa conversazione che hanno, Davide apre il suo cuore e gli dice, senti, io mi sento male perché io abito in una casa di cedro e Dio abita in una tenda. A me sta cosa mi dà fastidio, che io debba essere più onorato di Dio. E gli apre il cuore. Lo troviamo in 2 Samuele 7 verso 2. Il re disse al profeta, e la parola usata nel testo originale, perché da noi viene tradotto profeta, ma gli ebrei avevano tre parole per profeta. Questa parola è Nabi, che significa uno che è ispirato dallo Spirito e che parla perché ascolta la voce di Dio. Poi ci sono i veggenti, che sono quelli che ricevono visioni, e i Chozè sono quelli che ricevono visioni però a livello mentale, non sono visioni aperte. Quindi avevano tre tipi di profeti, che dipendeva dal modo come Dio si rivelava a loro. In questo caso lui è un Nabì, è un profeta che ascolta la voce di Dio e riferisce quello che Dio gli dice. E il re disse al Nabì Natan, vedi, io abito in una casa di cedro, ma l'arca di Dio sta sotto una tenda. Natan rispose al re, va, fa tutto ciò che hai in cuore di fare perché l'Eterno è con te. Lui non ha ascoltato Dio, lui ha ascoltato il re. Siccome aveva un bel rapporto di amicizia e di amore e di stima nei confronti di Davide, ha detto, ma tu sei l'uomo dal cuore verso Dio, Dio è con te. Se tu mi stai dicendo questo, la motivazione è santa, tu vuoi che Dio sia più onorato di te. Fai quello che hai in cuore. Gli ha parlato dall'anima, ma Dio non era d'accordo. E nel verso 4, quella stessa notte, Natan la passa insonne, perché Dio non lo fa dormire. La parola dell'Eterno fu rivolta a Natan. In questo modo, va a dire al mio servo Davide, così dice l'Eterno, mi costruirai tu una casa perché io vi dimori? Poiché io non ho dimorato in una casa dal giorno in cui ho fatto uscire i figli di Israele dall'Egitto fino ad oggi, ma ho vagato sotto una tenda e in un tabernacolo. Dovunque sono andato in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai parlato ad alcuna delle tribù a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele dicendo perché non mi edificate una casa di cedro? Ora dunque dirai così al mio servo Davide, così dice l'Eterno degli eserciti, io ti presi dall'ovile mentre seguivi le pecore perché tu fossi il capo di Israele mio popolo, sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato tutti i tuoi nemici davanti a te e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Assegnerò un posto ad Israele mio popolo e ve lo pianterò perché dimori in casa sua e non sia più disturbato e i malvagi non continuino ad opprimerlo come nel passato. Dal giorno in cui ti ho stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Stasera sono parole profetiche queste, ascoltate. Inoltre l'Eterno ti dichiara che egli ti costruirà una casa. Davide vuole fare qualcosa per Dio. E Dio gli dice: sarò io che farò qualcosa per te. Questa è la grazia. Ma ha apprezzato che Davide voleva onorarlo. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò dopo di te la tua discendenza che uscirà dalle tue viscere, stabilirò il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome. E parla di Salomone. La parola Salomone viene dalla stessa radice di Shalom. Salomone significa pacifico, viene dalla stessa radice di Shalom, che significa pace, significa la natura e il carattere di Dio che produce il benessere, spirito, anima e corpo. E dice così: egli edificherà una casa nel mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sono per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Quando farà del male lo castigherò con verga d'uomo e con colpi di figli di uomini, ma la mia misericordia non si allontanerà come l'ho ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno resi saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Avete visto la differenza? Nathan prima ascolta dall'anima, ma la notte non può dormire, poi ascolta dallo spirito. Nathan amava Davide, e quando tu ami una persona puoi essere influenzato, ma ascoltare la voce di Dio non è nella dimensione dell'anima, è la dimensione dello spirito. Dio ha ascoltato il cuore di Davide. Davide voleva onorarlo. Gli ha detto: farai tu una casa a me? Sono io che farò una casa a te. Ma comunque la casa non me la farai tu. Me la farà uno della tua discendenza. E sappiamo perché. Davide si era macchiato le mani di sangue uccidendo. Salomone non ha mai fatto una guerra in vita sua. Che non si dica che chi ha edificato la casa di Dio era un sanguinario, ma doveva essere un uomo che lo rappresentava, pacifico, shalom, pace. Così lui ha dovuto ascoltare dallo spirito. La notte Nathan non poteva dormire. Sentiva un'agitazione dentro. Cominciò a dire: Signore, che cosa mi devi dire? Cosa c'è? Perché non riesco a dormire? Perché non riesco a riposare? E Dio gli ha dato quel meraviglioso messaggio: vai dal mio servo Davide e digli queste cose. Era un nabì, ascoltava la voce di Dio, era sintonizzato. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui parla. Ma dobbiamo essere sintonizzati nello spirito. E noi stasera vogliamo esercitarci a stare nella sua presenza. Non importa quali risultati otterrai, la prima cosa che vi ho detto: forma l'attitudine di ascolto. E l'attitudine di ascolto è posizionarsi in modo tale che Dio ti possa parlare. Dio non ti può parlare se sei distratto, Dio non ti può parlare se sei pieno di pensieri. Dio ti parlerà solo quando avrai silenzio nella tua mente, perché la sua voce è dolce e sommessa e non la puoi sentire se c'è rumore nella tua mente. Quanti di voi credete che stasera Dio vi vuole parlare? Le mie pecore ascoltano la mia voce. E prima di darvi le parole profetiche che Dio mi ha dato, io voglio che voi vi sintonizziate. Siamo qui per curiosità. Cosa succederà nel futuro? Siamo qui per onorare Lui, la sua presenza. E la sentiamo che è qui. C'è una presenza fortissima, meravigliosa. E c'è una riverenza qui. perché come vi ho detto all'inizio non siamo soli, c'è l'esercito di Dio stasera schierato qui. E puoi sentire questa serietà, questa riverenza così grande della sua presenza, perché dove c'è il padrone ci sono i servi. Lui mi ha detto: scenderò con gli angeli, scenderò vestito di bianco, passeggerò in mezzo a voi e alcuni avranno gli occhi aperti per vedermi e ad alcuni farò sentire la mia voce. Così io so quello che lui mi ha detto e so quello che lui